Allora, riprendiamo i lavori del pomeriggio con che vedo la presenza di quattro relatori. Abbiamo un teologo moralista, padre Luigi Lorenzetti, leoniano di Bologna, poi un sacerdote della diocesi di Terni, Don Gianni Sabattini, obiettore fiscale, e infine Antonino Drago dell'Università di Pisa. E questi però ve li presenterò dopo man mano che parleranno. Adesso inizia la prima relazione, Gianni Aliotti. Viene da Genova, è responsabile dell'ufficio internazionale e dell'ufficio ambiente, salute e sicurezza FIM-CISL. È un esperto di spese militari e di riconversione delle industrie belliche. Si è recentemente interessato della questione dei cacciabombardieri F-35 e del commercio delle armi in generale. A lui chiediamo un quadro delle spese militari italiane. Vogliamo conoscerne di più. In particolare ci piacerebbe sapere qual è il rapporto tra le spese militari e il debito pubblico. Quanto hanno inciso e quanto incidono le spese militari sul debito pubblico italiano? Ecco, con questa domanda do la parola a Gianni Aliotti.
Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questa iniziativa. E ovviamente il compito che mi è stato affidato è tra quelli più indigesti e quindi cercherò di aiutarmi con alcune diapositive per cercare di rendere più chiaro quello che sono i dati e i numeri. E rispetto al tema che mi è stato affidato, però io ho ritenuto di affrontarlo più in una dimensione internazionale e poi capirete il perché, cioè non per esimermi, anzi lo affronterò dal problema specifico delle spese militari in Italia, ma per mettervi tutti di fronte a un problema che ci riguarda non solo per le decisioni che si prendono a Roma, ma soprattutto per quelle che si prendono anche in altri luoghi e in altri centri decisionali e di potere. Prima diapositiva? Spero che si veda. Beh, questo è un ritaglio di giornale dal Wall Street Journal che l'ho preso per caso mentre passavo da Monaco di Baviera all'aeroporto, che sono gratuiti insieme al caffè e al tè, mentre stavo andando a Bruxelles, e penso che sono dati che si vedono poco anche nei giornali italiani. Bene, il titolo in sostanza cos'è? Cosa dice? Debiti crescenti e deficit elevati, per debito pubblico si intende il debito accumulato negli anni, e deficit invece riguardano, diciamo, il deficit di gestione del bilancio annuale. Quindi debiti crescenti e deficit elevati metteranno probabilmente in stallo qualsiasi ripresa economica. In alto vedete il confronto di quattro paesi, Germania, Stati Uniti, Grecia e Giappone, per quanto riguarda il debito pubblico accumulato in rapporto al prodotto interno lordo. L'Italia più o meno è sugli stessi valori degli Stati Uniti, cioè, anzi, gli Stati Uniti raggiungeranno un 120% di debito pubblico in rapporto al loro prodotto interno lordo che noi abbiamo anticipato al 2011, quindi, ma all'incirca l'andamento è quello. Diverso è il grafico sotto, quello che non ci fanno vedere i nostri tecnici al governo, tantomeno quelli che insegnano alla Bocconi. E invece il deficit annuale, cioè la tendenza E come vedete, oltre ai quattro paesi sopra, si aggiunge anche l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Gran Bretagna, quindi diventano sette. Come vedete, l'Italia, a parte la Germania che è in assoluto il paese più virtuoso, comunque al 2012 era già meno del 3% di deficit pubblico rispetto al valore del prodotto interno lordo. Le previsioni 2013 portano questo rapporto al di sotto del 2%. La Francia adesso è quasi al 5% e si attesterà tra il 3,7-3,6. La Grecia sta rientrando da un deficit di gestione di oltre 7-5% a un 4,8-4,7. Però poi vedete Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, i livelli di deficit pubblico, di deficit annuale che accumuleranno e aggiungeranno a quello consolidato. E questo è importante che ve lo ricordiate, perché poi vi fa capire anche il legame che c'è tra deficit e debito pubblico con le spese militari. Il Giappone è un caso a parte, cioè il Giappone, come vedete, ha un debito pubblico sul PIL che addirittura ha una percentuale è impressionante e continua ad accumularlo. Però il Giappone è gran parte debito verso i risparmiatori interni, verso le famiglie, è un debito in gran parte dovuto alle spese sanitarie, alla previdenza sociale, cioè alle protezioni sociali, e all'intervento pubblico nell'economia, perché lo Stato in Giappone non ha mai rinunciato a sostenere direttamente e indirettamente il proprio sistema industriale, il proprio sistema economico. Mentre per quanto riguarda le spese militari, il Giappone è uno dei paesi, in conseguenza del fatto che ha perso la seconda guerra mondiale, quindi per un certo periodo aveva dei vincoli che il Consiglio di sicurezza dell'ONU gli aveva imposto rispetto a poter disporre di una propria industria che produceva armi, i vincoli per quanto riguardava l'export, via dicendo. Il Giappone spende per spese militari intorno all'1%. Diverso è il caso di Stati Uniti, di Gran Bretagna, di Grecia, Francia e per certi aspetti anche Italia. Seconda slide. Seconda di qui. Ecco qua, nella colonna a sinistra, quella che vedete rosso-marrone, sono le spese in miliardi di dollari sostenuti dagli Stati Uniti nel 2010, che rappresentavano il 4,8% del proprio prodotto interno lordo. Allora, prima cosa che va detta: nel paese che non ha mai accettato e non accetta l'intervento dello Stato nell'economia, si spende in economia, in settori industriali, soldi pubblici, in una quantità che fa sì che non solo in quel paese non è vera la tesi che non c'è interventismo dello Stato nell'economia, ma addirittura c'è la situazione peggiore. La politica industriale e la politica economica viene decisa al Pentagono, viene decisa dagli strateghi militari, cioè quindi viene decisa da quello che Eisenhower già negli anni 50 aveva definito il complesso militare industriale. Guardate che 4,8% del prodotto interno lordo è tantissimo. Siamo a 700 miliardi di dollari investiti, nel 2011 erano 711 miliardi di dollari investiti nel militare e non ci sono le spese per sostenere gli interventi armati prima in Iraq, in Afghanistan e in altri contesti internazionali. Nella colonna di destra, quella che vedete di vari colori, ci sono invece le spese militari in valore assoluto e in percentuale rispetto al prodotto interno lordo degli altri 19 paesi che spendono di più al mondo in militare. La Cina ormai è diventato il secondo paese per spese militari in valore assoluto e ha già raggiunto una percentuale del PIL del 2,1%. Vedete, poi viene la Gran Bretagna e la Francia al terzo e quarto posto con una percentuale del PIL del 2,7-2,3%. La Russia al quinto posto, la Russia nel 2011 ha scavalcato Francia e Gran Bretagna e si è collocata al terzo posto con una percentuale del PIL del 4%. Poi vedete Giappone, Arabia Saudita, Germania, India, Italia, Brasile e via via gli altri, Turchia. L'Italia nel 2010 era al decimo posto, adesso nel 2011 è all'undicesimo posto, con l'1,8% di spese militari in rapporto al prodotto interno lordo. L'Arabia Saudita è in assoluto il paese che sta importando più armi in valore e finanziario in rapporto al prodotto interno lordo, a dimostrazione del fatto che tutta l'area del Medio Oriente e del Golfo è l'area dove si stanno concentrando le maggiori tensioni e il maggiore rischio di esplosione di conflitti armati anche di dimensione mondiale. Beh, queste ve le cerco di andare un po' più veloce. Questa è la quota del reddito nazionale detenuto dall'1% più ricco dei percettori di reddito negli USA. Vedete cosa è successo da quando sono iniziate le politiche liberiste di Reagan nel 1980. Ecco, qua invece sono la percentuale del prodotto interno lordo che negli Stati Uniti va in retribuzioni, salari, stipendi. Quindi c'è stato praticamente un trasferimento di almeno un 10% dai redditi da lavoro ai redditi da capitale, ai redditi finanziari. Quindi c'è stato di fatto un impoverimento della classe media che è stata una delle ragioni che poi ha portato alla crisi finanziaria del 2008 per effetto della crisi sui mutui e via dicendo. Negli Stati Uniti, non so se lo sapete, ma la più grande catena di distribuzione al mondo, la Walmart, oltre ad avere distrutto l'industria manifatturiera degli Stati Uniti, perché è stata la prima che ha applicato la regola che si produce tutto in Cina per vendere nel mercato domestico, interno, non rispettando i diritti sindacali, cioè impedendo di fatto ai lavoratori di organizzarsi sindacalmente e di avere la contrattazione collettiva. Negli anni della crisi, per garantire comunque i consumi, la Walmart dava delle carte di credito prepagate in cui si poteva fare la spesa nei loro supermercati, tutta spesa in debito. E questo spiega gran parte dell'indebitamento poi delle famiglie americane, che da una parte, come abbiamo visto, hanno subito una pressione verso il basso, e dall'altra, per garantirsi lo stesso standard di consumi, ricorrevano a dei mutui convenienti e compravano indebitandosi. Questa cosa, dite, c'entra con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo noi adesso, perché questa è figlia del crollo di Wall Street nel 2008 e della crisi finanziaria che è appunto esplosa negli Stati Uniti. Ecco, questa è la spesa militare globale nel 2011, 1738 miliardi di dollari, il 2,5% del prodotto interno lordo globale. Provate a calcolarlo in vecchie lire, vi rendete conto della dimensione della spesa. Qua è l'aumento della spesa militare suddivisa per regioni, per continenti, nel 2011 rispetto al 2010. Mi sono dimenticato di scriverlo. Come vedete, nel 2011, per la prima volta dopo il 97, c'è una prima riduzione della spesa militare in Nord America, in America Latina, in Europa, e c'è a livello di Europa centrale e occidentale, però come vedete ampiamente compensata da un aumento della spesa militare nei paesi dell'est, dovuto non solo alla Russia ma anche ai paesi che comunque fanno parte della comunità, diciamo, dell'Unione Europea. Questo è l'andamento della spesa militare mondiale. Come vedete dal grafico, l'inizio è 88, quindi ancora in piena guerra fredda, dove non ci sono i dati, sono gli anni appunto della caduta dell'Unione Sovietica, per cui non è stato più possibile avere dei dati certi per quanto riguardava le spese militari mondiali, perché non erano in quel momento calcolabili la situazione e nell'ex Unione Sovietica. Comunque, come vedete, si è superato abbondantemente quello che erano le spese militari nel 1988. Guardate che è a valori costanti, quindi non c'è l'inflazione. Sono dati quindi che non tengono conto dell'inflazione. Quindi a parità di acquisto. Avanti. Beh, questo è un dato, cioè è una figura che io voglio far vedere sempre perché le chiarisce bene chi sono coloro che spendono tantissimo nel militare, nel mondo, in rapporto alla popolazione. L'altra? Invece, questo descrive i morti per guerra in relazione alla popolazione. Quel gonfiore nell'America Latina, che come vedete è una striscia sottilissima, è la Colombia. Ecco, la spesa militare, a parte questa tendenza adesso alla riduzione a partire da praticamente dal 2011, dal 2001 al 2010 la spesa militare negli Stati Uniti è cresciuta dell'81% in termini reali, effettivi, cioè quindi sempre a valori costanti, mentre a livello mondo era cresciuta del 32%. Beh, questi sono i dati che di prima indicavo per gli Stati Uniti, suddivisi sempre per continente. L'Europa ha avuto un aumento delle spese militari nello stesso periodo di circa il 12%, l'Africa del 64%, il Sud America del 42%, l'Asia del 70% e il Medio Oriente del 35%. Ma qua si vede poco, però in pratica poi sono dati che io lascerò comunque agli organizzatori, sono sempre di fonte SIPRI, che è l'istituto svedese che ogni anno elabora un rapporto affidabile, perché frutto comunque di un'autonomia di giudizio di quello che sono le spese militari nel mondo, nei diversi paesi, e infatti i dati che io sto rielaborando e utilizzando sono del SIPRI. E noi anche come Rete Italiana Disarma, ad esempio, abbiamo aperto già da più di un anno una polemica nei confronti del governo, del Ministero della Difesa e di alcuni istituti a supporto delle scelte che vengono fatte in Italia, dimostrando che l'affermazione per cui in Italia si spende una percentuale del prodotto interno lordo inferiore a quello di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, pari più o meno allo 0,9%, non è assolutamente vero. Loro fanno un'operazione di manipolazione, perché non calcolano nelle spese militari tutte le spese inerenti all'arma dei carabinieri. Ma fino a prova contraria, l'arma dei carabinieri è la quarta arma delle nostre forze armate, tanto che sono impegnati quanto le altre forze anche in interventi all'estero. E in ogni caso l'operazione è di manipolazione, perché mentre sottraggono dal bilancio della difesa quelle spese, non aggiungono le spese che vengono realizzate in Italia per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma, ad esempio dalle fregate, che come in questi giorni si discute, le stesse che volevano essere, che si stavano cercando di vendere in Brasile, oppure altri sistemi d'arma in campo aeronautico o nel campo dell'esercito, che vengono finanziati in altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato, generalmente nelle spese per lo sviluppo economico. Quindi, quando si fa una comparazione di dati sulle spese di altri paesi, non si possono comparare mele con pere. Cioè, o si fa la stessa operazione, cioè io non posso togliere le spese, diciamo, gli accantonamenti, diciamo, per le pensioni militari soltanto dal bilancio della difesa italiano e invece prendere i dati del SIPRI per quanto riguarda la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e gli altri paesi. Cioè, o faccio un lavoro di riclassificazione delle spese in maniera però omogenea, corretta per tutti i paesi, come in qualche modo cerca di fare il SIPRI, oppure sto manipolando. La cosa, questa ve la dico perché è molto divertente, al di là dei dati del SIPRI, attraverso internet ci sono anche delle tabelle
sulle spese militari nei vari paesi del mondo elaborate dalla CIA. E la CIA, per quanto riguarda le spese militari italiane, assume il dato che viene in parte utilizzato dal SIPRI, che si può ricavare dalle cose che scriviamo come Rete Italiana Disarmo, o da fonti che ritiene più affidabili e attendibili di quelle ufficiali del Ministero della Difesa e del Governo. Per cui, detto questo, poi è difficile che convinca, cioè, adesso, non per dare una legittimazione a un istituto di intelligence che ne ha fatto di tutti i colori nel mondo, ma per dire che veramente a livello politico in Italia sulle spese militari si stanno contando frottole per giustificare determinate spese, si continua a dire che noi siamo il paese che spende di meno in assoluto. Noi spendiamo di più rispetto al nostro prodotto interno lordo, sicuramente della Germania, che viene preso a modello su tanti altri versanti, più della Spagna e più della maggior parte di altri paesi europei. Spendiamo di meno di Gran Bretagna e di Francia, ma perché Francia e Gran Bretagna hanno le armi nucleari e il dispositivo nucleare, anche solo per costi di mantenimento, comporta spese aggiuntive che sono rilevanti. Quindi ho detto un po' a braccio anche alcune questioni che poi... E qua sono i 10, sono cose che ho già detto, quindi ci possiamo andare avanti. Ecco, questi sono i dati invece recenti, attuali. Come vedete, la Russia ha scavalcato per spese militari la Gran Bretagna e la Francia, e l'Italia è immediatamente dopo il Brasile, intorno ai 34 miliardi di spese annue per il militare. Ecco, questi sono invece le 5 aree che hanno la percentuale della produzione di armi. Quindi tra le 100 aziende che producono armi nel mondo, le principali, quelle che fatturano di più, ne abbiamo 45 negli Stati Uniti, 33 nell'Europa occidentale, 6 in Russia, 4 in Giappone e 3 in Israele. Praticamente sono, io lì ho calcolato praticamente l'Unione Europea, perché ha senso anche misurarsi rispetto alle nostre responsabilità ormai come Unione Europea, se no se ci si divide paese per paese magari rischiamo di apparire virtuosi anche quando non lo siamo del tutto. E infatti, come vedete, l'Europa se la gioca in termini di commercio, esportazione e vendita di armi all'estero con gli Stati Uniti. Chiaramente gli Stati Uniti hanno un ruolo dominante. Però anche l'Europa, 120 miliardi di dollari di armi vendute all'estero, cioè ci diamo da fare, ecco, non siamo così pacifisti se questo era il criterio per il quale si doveva consegnare il Nobel, come magari potrebbe apparire. E infatti questa è un'altra figura che dimostra che i paesi che esportano armi sono tutti collocati, compresa adesso anche la Cina, la Russia, comunque nell'emisfero nord. Avanti. Ecco, per quanto riguarda invece le armi leggere, l'Italia è al secondo posto. Al primo posto ci sono sempre gli Stati Uniti, però sulle armi leggere l'Italia non è posizionata all'undicesimo posto come per le spese militari, o all'ottavo posto come per la vendita complessiva di grandi sistemi d'arma, ma al secondo posto. Puoi andare avanti. Questa è un'altra, praticamente è l'esportazione mondiale di armamenti negli ultimi cinque anni. Come vedete anche la Russia sta comunque crescendo, adesso anche come, di nuovo come paese di riferimento per molti i blocchi, anche nel sud del mondo, che poi sono tre maggiori importatori di armi. E come vedete invece tra gli importatori, quelli di prima erano gli esportatori, tra gli importatori c'è l'India, la Cina, la Corea del Sud, il Pakistan, la Grecia e tutti gli altri, poi il 70%. Uno dice la Grecia, qual è la minaccia della Grecia da un punto di vista militare? È un altro paese che fa parte della stessa alleanza, la Turchia. Quindi la Grecia in questi anni è stato un paese che ha avuto un livello di spesa militare elevata ed è praticamente importatore d'armi, perché non ha al suo interno una sua produzione nazionale. E qua infatti è l'andamento delle spese militari in Grecia. Nel 2009 in Grecia la percentuale di prodotto interno lordo e destinato alle spese militari era del 3,2%, quindi una percentuale altissima. In termini assoluti eravamo a più di 10 miliardi di spese annue. Puoi andare avanti, scusa? Ecco, cito solo questo caso che spiega però molte cose. Tra i tanti casi di corruzione che si verificano tra chi produce armi, il sistema politico, c'è un caso specifico che riguarda la ThyssenKrupp Marine, cioè perché la Thyssen è un'azienda che produce in vari settori, non solo quello siderurgico, ma anche nelle costruzioni navali, e riguarda il contratto alla Grecia di 4 sottomarini tipo 214. Adesso l'azienda tedesca è oggetto di un'indagine da parte della Corte di Giustizia ellenica per la corruzione di leader politici, tra cui l'ex ministro della difesa Akis, non chiedetemi di pronunciarvi il cognome, oltre a militari funzionari greci. Bene, questa commessa che la Thyssen ha cercato di vendere, ha imposto praticamente l'acquisto alla Grecia, questa commessa era stata bloccata dal governo eletto, che poi è stato costretto alle dimissioni, e la Thyssen ha avuto anche un sostegno dello stesso governo tedesco affinché andasse in porto la commessa. Andiamo avanti. Ecco, questo è invece l'andamento delle spese militari in Italia. Allora possiamo chiudere con questa ultima diapositiva, poi in quelle successive io spero che le possiate poi vederle, praticamente si dimostra come a partire dagli Stati Uniti c'è una strettissima correlazione tra l'andamento delle spese militari e l'andamento del deficit annuale e di conseguenza il trend del debito pubblico, a conferma che una delle cause della crisi, oltre la crescente disuguaglianza, l'impoverimento della classe media che aveva portato appunto alla crisi dei mutui e poi al problema successivo della crisi finanziaria, è dovuto in gran parte alle spese militari che gli Stati Uniti hanno prodotto in questi anni, e questo è un problema che riguarda altri paesi. Ho fatto l'esempio della Grecia, e anche in Italia, seppure c'è stato un andamento, come vedete, più o meno costante, o comunque non ci sono state delle grandi impennate, quando ci sono stati delle piccole contrazioni nelle spese, sono dovuti a quello che si sono chiamati i tagli lineari, che erano imposti dal governo a ciascun ministero, quindi non sono mai state scelte consapevoli di riduzione strutturale delle spese militari o di riduzione proprio del dispositivo militare, in funzione anche del fatto che si va verso un processo di integrazione europea. Per cui ad oggi il problema delle spese militari rappresenta un vincolo che prescinde dai bisogni e dalle necessità economiche. Non è un caso che anche sulle misure, termino con questo, di riduzione della spesa, si continua a intervenire sul sistema sanitario, sulla scuola, su altre voci di spesa, mentre sulle spese militari di fatto c'è un mantenimento dello stesso livello di spesa, almeno in termini reali, giustificato dal fatto che, secondo appunto i dati che il governo manipola, si sostiene che l'Italia spende al di sotto di quello che spendono gli altri paesi nell'Unione Europea. Grazie.